Daltonismo, una malattia spesso sottovalutata. Cosa si intende di preciso per daltonismo? È ereditario? È vero che solo gli uomini possono essere daltonici? Qualche tempo fa il web si è commosso, insieme al protagonista del video qui sopra, davanti alle immagini di Jonathan Jones, un dodicenne del Minnesota, USA, che ha potuto vedere per la prima volta i colori come sono nella realtà grazie a speciali lenti che correggono il suo daltonismo. Questa malattia è spesso sottovalutata, ma può causare diverse difficoltà anche in ambito scolastico e lavorativo. Tipologie di daltonismo. Esistono tre tipi di daltonismo: la protanopia, che impedisce a chi ne è affetto di vedere la luce rossa e perciò comporta una difficoltà nel distinguere il verde dal rosso; la deuteranopia, a causa della quale non si percepisce la luce verde e si ha difficoltà a distinguere il rosso dal verde, oltre ad alcune tonalità di grigio, viola e blu; e la tritanopia, chi soffre di questa tipologia di daltonismo non è in grado di distinguere l'azzurro dal grigio, il viola scuro dal nero, il verde dal blu e l'arancione dal rosso, poiché non percepisce la luce blu. Daltonici, non sempre si nasce. Le prime due tipologie di daltonismo sono difetti puramente ereditari, che colpiscono l'8% degli uomini e lo 0,5% delle donne. La tritanopia è una patologia molto rara, spiega Catherine Albanay Ward, fondatrice e CEO dell'organizzazione benefica Color Blind Awareness. Colpisce una persona su 50.000, indifferentemente dal sesso. Può essere ereditata, ma anche acquisita tramite alcune medicine, o causata da malattie come il diabete o la sclerosi multipla. Inclusione. Il daltonismo crea problemi in molti campi della vita, dalla scuola, risorse educative di vario tipo, disegni da colorare, tabelle, al lavoro, grafici colorati utilizzati nelle presentazioni, allo svolgimento di mansioni quotidiane, fare la spesa, guidare, scegliere di fare giardinaggio. In ambito lavorativo esistono professioni dalle quali i daltonici sono esclusi, non possono far parte dell'esercito, lavorare in pronto soccorso e nemmeno diventare elettricisti e piloti di aerei o treni. Sarebbe giusto adottare un sistema inclusivo, afferma Albanay Ward. Nelle scuole e nelle imprese, per esempio, le informazioni che coinvolgono i colori potrebbero essere comunicate utilizzando altre modalità, come testi, simboli o schemi. 2 milioni di anni di storia del clima. In una carota di ghiaccio, il clima di 2 milioni di anni fa dal carotaggio dei ghiacci in Antartide, la prima testimonianza diretta delle condizioni di atmosfera e clima preistorici. Un gruppo di ricercatori della Princeton University ha estratto da una località dell'Antartide carote di ghiaccio da profondità che si fanno risalire a 2 milioni di anni e che forniscono le prime osservazioni dirette del clima terrestre in un momento in cui si affacciavano sulla Terra i più antichi antenati degli uomini. Le bolle di gas intrappolate nel ghiaccio raccolto in prossimità della collina Alan sono le più antiche finora recuperate e contengono campioni incontaminati di anidride carbonica, metano e altri gas istantanei delle condizioni atmosferiche e delle temperature di allora. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature. Film muto. L'autore della ricerca Yuzhen Yan ha spiegato che, poiché il ghiaccio delle grandi calotte glaciali, spesse anche 3.000 metri, scorre e si comprime nel tempo, le bolle di ghiaccio che permettono di definire con precisione e continuità le caratteristiche climatiche del passato non si spingono più indietro di 800.000 anni fa. Quelle ancora più antiche, come le bolle recuperate dallo stesso Yan, sono più simili alle scene di un lunghissimo film, che non mostrano passo dopo passo cosa succede, ma che comunque danno modo di ricostruire la trama complessiva di un certo periodo. In altre parole, si può dire che fino a 800.000 anni fa il ghiaccio si conserva al punto da poter distinguere le bolle di aria con notevole precisione, persino datarle. Oltre tale limite, la compressione del ghiaccio sotto il proprio peso è tale che è difficile distinguere un secolo dall'altro, e dunque si ricostruisce l'andamento di un periodo più che la precisa situazione di un anno o un secolo. L'età delle bolle d'aria è stata stabilita misurando gli isotopi, molecole con stesso numero di protoni, ma diverso numero di neutroni, del gas argon intrappolato nelle bolle stesse, una tecnica sviluppata dal coautore Michel Bender, professore associato al PEI di Princeton. Indagini sulla CO2. Una delle finalità principali di questo lavoro è quello di provare a spiegare perché fino a 1,2 milioni di anni fa le ere glaciali duravano circa 40.000 anni, mentre in seguito si sono allungate fino a 100.000 anni. In base a ipotesi passate, le ere glaciali da 100.000 anni, inclusa l'ultima era glaciale terminata 11.700 anni fa, si sarebbero affermate a causa di un declino a lungo termine del biossido di carbonio atmosferico. La ricerca ha però appurato che non è così. I livelli medi di anidride carbonica erano relativamente stabili sia durante le ere da 40.000 anni, sia in quelle più lunghe. Per essere più precisi, i minimi di temperatura e concentrazione di CO2 nelle ere glaciali da 40.000 anni erano superiori rispetto ai valori più bassi delle ere da 100.000 anni, mentre i livelli di temperatura e anidride carbonica più elevati erano simili in entrambe le ere. Spiega Yan, la situazione che ha portato alla transizione di 1,2 milioni di anni fa potrebbe essere stata del tutto casuale, ma ora i nuovi dati a disposizione ci potranno dire qualcosa in più, e se ci fu una causa forse la scopriremo. Quel che è certo continua a vendere è il fatto che l'anidride carbonica è stato un fattore determinante, anche se non lo abbiamo ancora compreso bene. Un record poco invidiabile. Ma al di là di questo, i dati ci dicono anche che la quantità di anidride carbonica ora presente in atmosfera supera le 400 parti per milione, che è quasi 100 in più rispetto ai livelli più alti che vi erano durante le glaciazioni da 40.000 anni, dice Yan. Abbiamo cioè livelli di anidride carbonica che non si vedevano da almeno 2 milioni di anni, ed è indubbio che tale gas sia il principale attore nel nostro mondo attuale. Crisi climatica, un freno alla produzione di carne entro il 2030. Diminuire il consumo di carne libererebbe suolo da destinare alle foreste, lo strumento più efficace per la cattura di anidride carbonica. Il picco nella produzione di carne, cioè il momento di massima espansione degli allevamenti animali, dovrà avvenire presto, entro i prossimi 10 anni, se vogliamo contrastare l'emergenza climatica. È l'auspicio espresso durante la recente COP25 di Madrid in una lettera pubblicata sul Lancet Planetary Health Journal, per ridurre il rischio di oltrepassare gli 1,52 gradi centigradi di riscaldamento globale auspicati dagli accordi di Parigi, occorre fissare un limite temporale oltre il quale la produzione di animali da carne di ogni specie non continuerà ad aumentare, come invece è accaduto negli ultimi 30 anni. Consumo di carne, davvero è diminuito? Metà della torta? Di picco si sente spesso parlare in relazione all'estrazione di petrolio, ma il messaggio di Helen Harwat dell'Animal Law Policy Program dell'Università Harvard, condiviso da un gruppo di oltre 50 scienziati, è che se non conterremo la crescita degli allevamenti animali, ogni speranza di rimanere entro i più 1,5 gradi centigradi di riscaldamento globale sarà vanificata. Dal 1990 al 2017 la produzione di carne, latte e uova è passata da 758 a 1247 milioni di tonnellate. Se dovesse continuare ad aumentare a questi ritmi, già nel 2030 il settore assorbirebbe da solo il 49% del budget totale delle emissioni disponibili per restare nei limiti degli accordi di Parigi. E a tutti gli altri ambiti economici, trasporti, energia, sarebbero richiesti tagli non realistici. Appetito insostenibile. Oltre a generare grandi quantità di metano, gli animali da pascolo occupano suolo che viene sottratto alle foreste, al momento lo strumento più efficace conosciuto per estrarre CO2 dall'atmosfera. Oltre l'80% delle terre coltivate è destinato a sfamare gli animali di allevamento, che però provvedono al 18% soltanto delle calorie fornite dal cibo. Ridurre il consumo di carne e latticini, oltre a tagliare le emissioni di metano, un gas serra più dannoso dell'anidride carbonica, anche se di vita più breve, libererebbe terra da destinare alla vegetazione. Insetti nel mangime animale, la ricetta per un futuro sostenibile. Spugne per CO2. Per cercare di limitare il global warming a più 1,5 gradi centigradi con una probabilità del 66%, dovremo non solo limitare le emissioni di gas serra, ma anche, si legge nell'analisi, rimuoverne approssimativamente 720 miliardi di tonnellate dall'atmosfera. Il modo migliore per farlo è ripristinare la vegetazione naturale, come la copertura forestale, per raggiungere emissioni nette zero, emissioni uguali agli assorbimenti entro il 2050 bisogna iniziare da subito. Senza questo recupero di suolo e di verde, la rimozione di CO2 dall'atmosfera dovrebbe affidarsi a metodi ancora non testati su larga scala. Solo l'inizio. Oltre a fissare un limite di tempo per frenare l'espansione degli allevamenti animali, bisognerà individuare i settori responsabili delle maggiori emissioni e del maggiore consumo di suolo per interventi ad hoc, variare la produzione agricola investendo specialmente sui legumi, e garantire una transizione graduale per permettere a chi opera nel settore di diversificare la produzione. Questo sforzo è richiesto soprattutto ai paesi dal reddito medio-alto. Nel mondo ci sono circa 800 milioni di persone senza cibo a sufficienza. È evidente che le priorità non possono essere ovunque le stesse. Quello in campo alimentare è comunque solo uno degli impegni necessari per contrastare la crisi climatica. Il progressivo abbandono dei combustibili fossili rimane necessario. Perché alcune falene non hanno paura dei pipistrelli? Alcune specie di falene svolazzano pigramente in presenza di predatori invece di fuggire, il motivo di tanta sicumera è che fanno schifo. La vita delle falene è piena di pericoli, vivono di notte nel buio totale, circondate da animali che hanno sviluppato avanzatissimi sistemi di individuazione del cibo, sempre a rischio di venire catturate da un predatore notturno. Eppure molte falene dimostrano una nonchalance invidiabile anche a pochi passi da un nemico e continuano a svolazzare pacifiche invece di fuggire a gambe, ali, levate. Di recente una ricerca condotta da Nicholas Dovdy dell'Università di Milwaukee, USA, ha dato una spiegazione a questo comportamento apparentemente controintuitivo, che si può riassumere così: le falene fanno schifo e lo sanno. Una storia di falene, farfalle e pipistrelli. Armi di difesa. Lo studio di Dovdy è nato proprio dalla domanda perché alcune specie di falene sembrano fregarsene dei predatori. Lo scienziato e il suo team hanno così selezionato 5 specie diverse di falene, tutte appartenenti alla sottofamiglia Arctinae, e le ha liberate di notte in una sorta di voliera controllata da telecamere e frequentata abitualmente da pipistrelli. Osservando le riprese notturne, Dovdy e i suoi colleghi hanno così confermato che alcune falene fuggono disperate appena percepiscono la presenza di un predatore, mentre altre fanno apparentemente finta di nulla. La falena che manda in tilt il sonar dei pipistrelli. Mi basta fare schifo. Le specie del primo tipo, secondo Dovdy, hanno sviluppato una vasta gamma di tattiche diverse per sfuggire ai predatori. Alcune volano in direzioni apparentemente casuali per confonderli, altre hanno una sorta di radar sensibile agli ultrasuoni, che le allerta della presenza di pipistrelli. Anche le specie più pigre potrebbero, sempre secondo Dovdy, usare tattiche simili, che però comportano dei pericoli. Una fuga veloce e disordinata, per esempio, rischia di far finire l'animale dritto dentro la tela di un ragno. È per questo che hanno invece scelto invece di imbottirsi di tossine che le rendono poco appetitose, se non addirittura tossiche. Una strategia a basso costo e altrettanto basso rischio, che secondo i ricercatori potrebbe non essere un'esclusiva delle falene. La caccia ad altri animali disgustosi è aperta. Cicli solari, il sole è a minimi. Il sole è senza macchie da 277 giorni. Tra i cicli solari, questo minimo è uno dei più longevi e il più lungo dall'inizio dell'era spaziale. Il 2019 è un anno record per il sole, è al minimo della sua attività e nel corso dell'anno è rimasto senza macchie per 277 giorni, dato aggiornato al 23 dicembre. Il precedente record dell'era spaziale, ufficialmente inaugurata il 4 ottobre 1957 con il lancio dello Sputnik, era del 2008, quando il sole rimase senza macchie per 268 giorni durante il minimo solare del 2008-2009. Prima dell'era spaziale il record è invece del 1913, che ne ebbe 311. Il minimo solare è una parte normale dei cicli solari, che durano 11 anni. Gli ultimi due minimi, 2008-2009 e 2018-2019, sono stati lunghi e di calma profonda. Per quel che ne sappiamo oggi non ci sono motivi di preoccupazione. Non si prevedono particolari ricadute per il pianeta, anche se c'è chi ritiene che con il sole al minimo le temperature sono mediamente più basse. Non è un'ipotesi facile da verificare. Il sistema climatico della Terra è decisamente complesso e potrebbe rispondere con troppa lentezza. Le anomalie del campo magnetico della Terra. Su altri versanti, una possibile conseguenza è la maggiore esposizione della Terra alla radiazione cosmica filtrata quando il Sole emette grandi quantità delle sue particelle. Questo potrebbe interessare chi vola a lungo in alta quota. Inoltre, un sole debole emette una minore dose di raggi nell'ultravioletto e questo fa sì che l'atmosfera terrestre superiore, l'esosfera, si raffreddi e si contragga, abbassandosi può causare una perdita di quota dei satelliti. L'atmosfera della Terra, com'è fatta, fino a dove arriva? Previsioni. Per i ricercatori dello Space Weather Prediction Center, NASA, che studiano l'andamento dei cicli solari, l'attuale minimo solare raggiungerà il suo punto più profondo, calma piatta, nell'aprile del 2020, con un margine di errore di 6 mesi. Poi l'attività dovrebbe riprendere per arrivare al nuovo massimo nel luglio del 2025. Ciò significa che questo periodo di bassa solare potrebbe continuare ancora per qualche tempo e magari superare il record del 1913. 28 dicembre 2019 Luigi Bignami.